la poetica pascoliana. Nel 1897 Pascoli pubblica il testo fondamentale della sua poetica, che è la prosa Il fanciullino. Afferma Pascoli che il poeta coincide col fanciullo che ogni uomo ha dentro di sé, per cui il poeta fanciullo è attratto da vive curiosità verso tutti gli aspetti della realtà. La poesia, allora, non si inventa, ma si scopre nella natura, anche nei suoi aspetti più modesti e trascurati. Il poeta fanciullo deve, inoltre, chiamare le cose con il loro nome preciso, gergale. Il fanciullo è una sorta di novello Adamo, che scopre via via le cose e le nomina. Definire una cosa con il suo nome preciso significa impossessarsene. Di qui deriva quella precisione del linguaggio pascoliano riguardo a flora e fauna, che fa pensare ad una volontà classificatoria di matrice positivistica, ma in realtà non ha nulla a che vedere con il verismo. Inoltre, il poeta fanciullo, grazie alla sua ingegnosa curiosità, è in grado di andare oltre l'apparenza e di cogliere i legami analogici, le relazioni segrete tra le cose. Di qui l'uso frequente di legami analogici, le sinestesie. Infine, la poesia, per Pascoli, deve essere pura e non applicata, nel senso che non può tollerare sovrastrutture ideologiche o propagandistiche, perché essa, solo per il fatto che è poesia, contiene già in sé un grande messaggio morale e sociale, che è l'invito alla fratellanza tra gli uomini. Questo motivo conduttore della fratellanza, presente in tutto Pascoli, deriva dall'aver sperimentato personalmente la conseguenza dell'odio attraverso l'uccisione del padre e la conseguente rottura del nido. Mirice. Nel 1891 Pascoli pubblica Mirice, una raccolta con un titolo programmatico che si rifà alla quarta egloga di Virgilio. Attraverso le tamerici, il poeta intende alludere a tutti gli aspetti più semplici della natura, quelli che venivano generalmente trascurati dalla lirica di tono alto. Con Pascoli si completa la rivoluzione romantica e la realtà acquista cittadinanza poetica in tutte le sue componenti, anche le più prosaiche. La raccolta Mirice è ricchissima di particolari naturalistici, citati da Pascoli con precisione manualistica. E tutto questo potrebbe far pensare ad una dimensione veristica della poesia, ma si tratterebbe di un giudizio fuori luogo, perché un'analisi attenta rivela come questi particolari minuti del reale rimangano scoordinati fra loro. Non di verismo, dunque, si deve parlare, ma di impressionismo. Inoltre, al poeta non interessa per nulla dare una descrizione esaustiva della realtà, ma vuole cogliere il valore simbolico della cosa, il suo contenuto di problematicità. Il mondo di Mirice è denso di inquietudine, di voci misteriose, perché il poeta si sforza di andare oltre l'aspetto visibile, di andare oltre i fenomeni, per tentare di capire il mistero delle cose. In Mirice sono presenti due temi dominanti, il mistero del mondo ed il tema del nido, il quale ora viene espresso in termini contenuti, ora con qualche bamboleggiamento o leziosaggine, limitando fortemente il valore di numerose poesie, che sono proprio quelle privilegiate dalla tradizione scolastica. D'altro canto, lo stesso Pascoli era consapevole del rischio di una commozione eccessiva, tanto che nella prefazione a Mirice scrive che forse in quella raccolta c'era qualche lacrima di troppo, qualche singhiozzo che egli non era riuscito a frenare. Nelle opere successive a Mirice permangono gli stessi temi già individuati, che sono i ricordi assillanti dell'infanzia e lo smarrimento dinanzi al mistero. Con i poemetti e i nuovi poemetti, Pascoli modifica in parte le proprie scelte stilistiche e si indirizza verso componimenti più ampi, nei quali passa in rassegna l'alternarsi delle stagioni in campagna con le diverse attività svolte dai contadini. È logico che qui la campagna non può essere per lui un rifugio di quiete, ma è un luogo nel quale il poeta proietta le sue inquietudini, per cui le apparenze familiari si caricano di significati inquietanti, misteriosi, indecifrabili. C'è un nucleo di liriche nei poemetti in cui Pascoli si lancia nel cosmo infinito, rimanendo angosciato di fronte all'incapacità di spiegare il senso di quei mondi, la loro origine. In Pascoli è sicuramente presente uno spirito religioso che si dimostra con un tentativo di avvicinarsi alla fede, ma egli non riuscì mai a varcare il confine della fede e questa situazione acuì la sofferenza. La raccolta ai canti del Castelvecchio è quella più vicina a Mirice, perché anch'essa è costruita da liriche brevi, tramate da frequenti ricordi familiari. C'è, in particolare, un nucleo di liriche dal titolo Ritorno a San Mauro, che raccoglie i componimenti specificatamente dedicati al recupero memoriale. Il poeta tenta di rientrare nel mondo dell'infanzia, ma ne viene respinto. Il suo Eden è perduto per sempre. L'ultima raccolta di rilievo sono i poemi conviviali del 1904. Si tratta di poemetti in cui Pascoli rievoca figure celebri della classicità greco-romana, ma finisce per proiettare anche nel passato la stessa inquietudine del presente, per cui avviene che figure eroiche come Ulisse o Alessandro Magno divengano persone tormentate che si interrogano sul senso della vita. Nelle opere successive Odi ed Inni e Le canzoni di Renzo, Pascoli si atteggia a cantore delle glorie della patria, ma si inoltra per un sentiero estraneo alla poetica del fanciullino, che è quella per lui più autentica, e la poesia che ne risulta è densa di retorica e ha il solo valore di testimonianza culturale. Da citare poi i numerosi poemetti latini, che gli permisero di vincere il primo premio al concorso di poesia in lingua latina ad Amsterdam. Si può affermare dunque che non vi è una vera evoluzione nella poetica pascoliana, visto che i temi di Mirice ritornano in tutte le raccolte successive, fino ai poemi conviviali. Al di là del valore non omogeneo dell'opera di Pascoli, rimane l'importanza fondamentale di questo poeta sul piano stilistico, avendo egli accolto le novità più vive del decadentismo europeo ed avendole lasciate in eredità alla poesia del Novecento. Con Pascoli il verso si spezza in numerose pause, si dilata attraverso i molti enjambements e si carica di dolente musicalità. La sintassi diventa ellittica grazie al frequente uso di proposizioni nominali. È netta la prevalenza della coordinazione. Il periodo non ha una gerarchia sintattica, così come il poeta non riesce a dare una gerarchia agli aspetti della realtà, perché questa è un magma caotico dal quale si possono cogliere solamente illuminazioni slegate. Frequentissimo è l'uso delle analogie e delle sinestesie implicite nella poetica del poeta fanciullo, che conosce la realtà in modo ingenuo ed irrazionale, scoprendo legami che la ragione non riesce a cogliere. Frequenti sono anche le figure di suono, onomatopee e fonosimbolismi. Infine, per quanto riguarda la lingua, abbiamo già nominato la precisione nomenclatoria di Pascoli, legata anch'essa alla poetica del fanciullino. Egli utilizza un ventaglio lessicale molto ampio, facendo anche ricorso al vernacolo e ad altre lingue speciali. Ricordiamo, a questo proposito, il celebre giudizio di Gianfranco Contini, il quale parla di un triplice linguaggio pascoliano. Egli dice che Pascoli usa un linguaggio grammaticale, che è la lingua italiana normale, un linguaggio pre-grammaticale, che è la lingua che viene prima della grammatica, quella costituita dalle omatopee e dai fonosimbolismi, un linguaggio post-grammaticale, quello che viene dopo la grammatica ed è costituito dalle lingue speciali come i carmina o il vernacolo garfagnino. Aggiunge poi, Contini, che l'uso di parecchi linguaggi è anch'esso spia dell'inquietudine del poeta, che non trova appagamento nell'utilizzo della normale lingua grammaticale.